Siete guardati già da voi questi versetti del primo capitolo o no? Bisogna che facciamo un percorso personale dentro il Vangelo, perché sarà la cosa più, quando è la fine, sarà la cosa più utile, più importante di tutte, senz'altro. D'altra parte, non è che possiamo qui, negli incontri che abbiamo, che in tutto sono 17 con 21 capitoli del Vangelo di Giovanni, non è che potremo fare il percorso neanche proprio come tempo, fisicamente, non ce la facciamo fare il percorso qui in 17 incontri, dentro dei capitoli che talvolta sono molto lunghi. Per forza di cose bisogna che il percorso diretto dentro questo testo così importante lo facciate voi, dopo ci fermiamo su quello che a voi è il risultato più necessario di fermarci, se può. Così, se facciamo così, ci renderemo un servizio, se no penso che non riusciamo a fare né tutto quanto il percorso del Vangelo, né qualcosa che possa servire a voi, fare centro, insomma, nella vostra storia. Perché l'angolatura dalla quale noi adesso guardiamo il Vangelo di Giovanni è quello della vostra persona, della vostra vita, della vostra storia, della nostra esperienza di adesso. Andiamo ad una sorgente con la brocca, adesso usiamo un'immagine che tornerà nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, pari pari, che non vale però solo per il quarto capitolo, ma per tutto quanto il Vangelo, ecco, l'immagine della donna che va al pozzo ad attingere l'acqua con una brocca. Con un recipiente dove non si porta via il pozzo, si porta via solo quello che serve per la vita. Ecco, quella è un'immagine molto bella, ce lo vedremo nel capitolo 4. Tutto il Vangelo di Giovanni, abbiamo detto, è suggestivo, è pieno di suggestioni di questo genere. Lo vedremo più particolarmente nel capitolo 4, ma è una bella immagine, una bella presentazione del nostro incontro col Vangelo, quello di andare al pozzo e ad attingere l'acqua con la brocca, cioè con quello che siamo noi, con quel vaso, con quel recipiente di coccio che siamo noi. Allora, è proprio anche il Vangelo di Giovanni che ce lo suggerisce di fare questa strada, questo percorso, quindi prendiamolo come regola, va bene? Approvato? Prendiamolo come regola che voi vi percorrete un certo pezzo del Vangelo, che adesso sfatichiamo di volta in volta, e poi qui, ecco, io farò qualche accenno, qualche inquadratura, però vorremmo riempire il quadro. Quadratura vuol dire fare un quadro, no? Tracciare alcuni confini, però dopo vorremmo riempire il quadro con quello che voi avete fra le mani. Allora penso che faremo una cosa che ci serve. Va bene? Allora, ci siamo fermati qui per questa volta, anche perché l'altra volta abbiamo dedicato un po' di attenzione a tutto il Vangelo, poi ai primi versetti famosi del prologo. Adesso ci siamo fermati al primo brano di carattere narrativo, che forse poteva essere prolungato anche un pochino di più nel secondo capitolo, però le divisioni non sono, che faremo di volta in volta, non sono così importanti. Ecco, quello che abbiamo visto abbiamo letto poco fa, è la seconda parte del capitolo primo, che forse ha un logico collegamento con il primo pezzo del capitolo secondo per questo motivo, perché voi avete sentito nella lettura ritornare più volte, almeno due volte, una scansione, una divisione temporale, il giorno dopo. Ad esempio nel versetto 29 avete sentito il giorno dopo, poi l'avete risentito nel versetto 35, il giorno dopo, e l'avete risentito per la terza volta nel versetto 43. Ora se guardate il capitolo secondo, versetto 1, si comincia di nuovo così, 3 giorni dopo. Allora, siccome non è una volta sola, sono ben 4 volte, è un ritornello. Allora si dice questo ritornello costituisce la scaletta del primo pezzo importante del Vangelo di Giovanni e la scaletta su cui è distribuito questa prima parte del Vangelo di Giovanni. Essendo il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, la prima volta che si dice il giorno dopo si presuppone un giorno, se no non si diceva il giorno dopo, e sono 4, 3 giorni dopo, capitolo secondo, versetto 1, fanno 7, si parla allora della cosiddetta settimana inaugurale del Vangelo secondo Giovanni. Soprattutto chi nel prologo, in quelle famose frasi che dicono, no, che Gesù è la parola, ma prima di dire questo, di dire che Gesù è la parola suprema di Dio a noi, si dice che in principio era la parola e poi che tutto è stato fatto per mezzo di questa parola. Soprattutto chi in questi versetti iniziali del prologo vede un'allusione al racconto della creazione di Genesi 1, del primo libro della Bibbia, il primo capitolo del primo libro della Bibbia, allora nella settimana inaugurale vede una seconda allusione al libro del Genesi e alla pagina della creazione, perché la pagina di Genesi 1, primo capitolo del primo libro, è scandita in 7 giorni, precisamente, come vi ricorderete, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno. Allora si dice, ma qui questo evangelista sta riproponendo uno schema di questo genere per la prima parte, per la prima sezione del suo Vangelo, quasi a voler suggerire tra le righe, guardate che con Gesù e con la venuta di Gesù il mondo ricomincia da capo. Come dire che una nuova creazione, una nuova epoca della storia della salvezza comincia con Gesù. Questo sarebbe uno di quei suggerimenti tra le righe, tipici di questo Vangelo, come abbiamo detto l'altra volta, che si presenta con i caratteri di un linguaggio suggestivo, denso e suggestivo, cioè che gioca intenzionalmente, spesso, sulla suggestione, su un doppio fondo di significato, oltre a quello che si vede a prima vista. Questo sarebbe uno di questi doppi fondi che coprirebbe tutto l'arco del capitolo primo, compreso anche il primo pezzo del capitolo secondo. Questo modo di pensare la scansione, l'articolazione, la divisione del Vangelo di Giovanni viene preferita, vi dicevo, da quelli che vedono nel prologo un'allusione al racconto della creazione che avviene mediante la parola. E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio disse, ci siano i luminari nel cielo del giorno e della notte, le stelle riempiano il firmamento. E così fu. Questo è lo schema del racconto della creazione di Genesi 1, primo capitolo, primo libro della Bibbia, no? Cioè una creazione che avviene mediante la parola di Dio, che essendo appunto parola di Dio, non è solo dare dei nomi a ciò che esiste, come è la nostra parola, ma è chiamare all'esistenza ciò che non è. Allora, quelli che vedono queste allusioni in questi versetti, sono anche quelli che poi vedono un altro criterio nelle scansioni, nelle divisioni interne del Vangelo di Giovanni, che è quello delle feste. Il calendario delle feste liturgiche del giudaismo, dell'epoca di Gesù, nel Vangelo di Giovanni viene nominato spesso. Siccome viene nominato spesso, come qui viene nominato spesso giorno dopo, giorno dopo, 3 giorni dopo, così lungo gli altri capitoli che seguiranno vedrete nominate spesso le feste caratteristiche del giudaismo, dell'epoca di Gesù. Allora si dice che questa è un'altra scaletta lungo la quale l'Evangelista ha disposto i suoi capitoli, i suoi materiali, quella delle feste giudaiche. Nel capitolo secondo, al versetto 13, cioè dopo quella che viene chiamata la settimana inaugurale, non a caso, vedete, non è una coincidenza, è il risultato di questo che vi stavo dicendo, si trova pari pari l'accenno alla prima festa giudaica nominata nel Vangelo di Giovanni, che è anche non solo la prima, ma la più importante di tutte le feste del calendario della comunità di fede israelitica, e cioè la Pasqua, come la chiamiamo noi in italiano, il Pesach, come lo chiamano loro in ebraico. E difatti al versetto 13 del capitolo secondo si dice si avvicinava intanto la Pasqua dei giudei. Del resto il Vangelo di Giovanni si apre con questo accenno alla Pasqua e si chiude in un'altra Pasqua. Al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti 1 seguenti, cioè introducendo i discorsi di addio di Gesù, la vigilia della sua morte, e quindi poi, subito dopo, il racconto della passione, si comincia precisamente il capitolo 13 dicendo, prima della festa di Pasqua, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, Gesù poco prima, e cioè nel capitolo dodicesimo si dice al versetto 1: sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, ed anche al capitolo 11 al versetto 55 si dice: era vicina la Pasqua dei Giudei, la stessa frase che abbiamo qui nel nostro capitolo primo al versetto 13. È come se tutto il Vangelo di Giovanni si chiudesse, si aprisse e si chiudesse su questa grande cornice della festa di Pasqua. Non è un caso. La festa di Pasqua è diventata la prima, la più grande festa cristiana. Il cristianesimo è tutto basato sulla Pasqua cristiana, cioè sull'evento, sull'annuncio, sulla scoperta della risurrezione di Gesù dalla morte. La festa più grande del calendario della comunità cristiana, come di quella ebraica, non è un'altra, non è né il Natale, né la Pentecoste, né qualunque altra scadenza, ma è la Pasqua. La Pasqua, che è una celebrazione non solo annuale, ma settimanale, perché quello che noi chiamiamo il giorno di domenica, nella settimana come la contiamo noi, è nient'altro che il giorno della scoperta della tomba vuota, il giorno dopo il sabato, come dicono i Vangeli, e come dice la parola di origine latina domenica, il giorno della risurrezione, della scoperta della risurrezione di Gesù, e quindi la Pasqua di ogni settimana. E a differenza di ciò che era nel calendario ebraico il sabato, che era il settimo giorno, l'ultimo giorno di ogni settimana, nel calendario cristiano la domenica è il primo giorno di ogni settimana. Come se ogni tappa della vita, del tempo, parte da questa grande certezza, da questa grande scoperta, da questa grande base, questa roccia, che è la risurrezione di Gesù. Quindi, questi accenni al modo come il Vangelo di Giovanni è articolato, diciamo, tra una Pasqua e l'altra, non sono soltanto degli accenni di carattere cronologico, non sono solo delle cornici liturgiche, non sono casuali, vogliono indicare tutta la vicenda di Gesù come un grande passaggio da una Pasqua all'altra, cioè un grande, come lo chiama il Concilio, evento pasquale. Che il Vangelo di Giovanni incornici così la sua opera è nient'altro che un'altra maniera di suggerire, di far sentire quello che è il fondamento, la colonna portante della fede cristiana, la risurrezione di Gesù. La colonna portante anche del Vangelo e dei nostri incontri col Vangelo di Gesù, che non sono gli incontri con un testo, ripeto, come l'abbiamo detto altre volte, ma con una presenza. La colonna portante di tutto, non soltanto dell'origine del cristianesimo, ma anche della sua attuale esistenza, sussistenza. La colonna portante di ogni singola storia di fede cristiana, oltre che quella delle origini, quella di adesso, quella di ognuno, oltre che quella dei primi, anche che quella degli ultimi, che in ordine cronologico siamo noi, la colonna portante rimane il grande evento pasquale. Allora non è soltanto cornice e cronologia, queste osservazioni che fanno gli studiosi del Vangelo di Giovanni quando dicono, ecco, dopo il brano della settimana inaugurale, il primo accenno alla prima festa di Pasqua, e il Vangelo si chiuderà con un altro accenno ad un'altra festa di Pasqua. Questo completa un po' le quadrature che dicevamo l'altra volta su tutta l'opera di Giovanni. Invece il testo che abbiamo letto stasera è visibilmente la prima pagina dopo il prologo del Vangelo secondo Giovanni, che essendo appunto la prima pagina si impernia tutta su queste due cose: il primo annuncio della presenza di Gesù, che è stato fatto da Giovanni soprannominato il battezzatore, e questi sono i primi versetti, come abbiamo visto, e il primo incontro con Gesù fatto dai primi suoi amici, e questa è la seconda parte di quello che abbiamo letto. Nella prima parte dei versetti che abbiamo letto avrete notato quella insistente inchiesta sulla identità di Giovanni il Battezzatore su questo argomento: sei tu il Messia? Prima la domanda è: chi sei tu? Ed egli risponde, non a caso, non sono io il Messia. Vi dicevo già l'altra volta che questo termine ebraico, tradotto in greco con la parola Cristo, Christos, in italiano diventata Cristo, che è la stessa parola di Messia dunque, vi dicevo che questo termine Cristo o Messia, ve lo accennavo già l'altra volta, vuol dire il punto d'arrivo, il traguardo di una storia di rivelazione, di scoperta, di farsi conoscere da parte di Dio, che era la storia poi di tutta la tradizione dell'Antico Testamento e che si sapeva destinata, perché nell'Antico Testamento si diceva più volte, si faceva più volte guardare verso un futuro compimento ancora da venire, era tutta destinata ad un incontro supremo, ad un punto culminante, che piano piano nei secoli, soprattutto negli ultimi secoli dell'Antico Testamento, nella storia della rivelazione dell'Antico Testamento, venne chiamato con questo termine, con cui una volta, fin dai tempi più antichi, in Israele si indicavano gli inviati di Dio, i rappresentanti di Dio, con il termine Messia, che significa persona scelta o consacrata o rappresentante inviato, ambasciatore di Dio. Questo termine quindi era stato caricato negli ultimi secoli dell'Antico Testamento di questa attesa suprema, di questo adempimento delle promesse di Dio, di questo punto d'arrivo della storia della salvezza, che oggi per noi che leggiamo il Vangelo dalla nostra situazione personale, dalla nostra situazione storica, significa il compimento di tutte le attese, non tanto di Israele, ma della nostra umanità. Come dire in altri termini, ciò che di più bello noi sogniamo, ciò che di più bello noi ci aspettiamo da una persona umana, che proprio perché è un sogno, si chiama sogno proprio perché molto difficilmente esiste. Ciò che di più bello ci aspettiamo da una persona umana, dagli altri, da noi stessi, il compimento supremo delle attese dell'uomo, dell'umanità, è incarnato in Gesù, che nel Vangelo di Giovanni, abbiamo detto, appare il volto umano di Dio, ma nel termine con cui l'hanno chiamato i suoi primi amici, il Cristo, oltre che il volto umano di Dio, appare il compimento dell'umano. Con un'espressione di un salmo che è stata applicata a Gesù, il più bello tra i figli degli uomini. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, dice un salmo rivolto al re di Israele. Quel salmo è stato usato dai cristiani come una preghiera messianica, cioè come un inno a Gesù, per indicare che in lui, questo è il motivo per cui l'hanno chiamato Cristo, c'è il compimento di tutto quello che di più bello noi sogniamo per noi stessi o ci aspettiamo dagli altri. Il compimento dell'uomo, dell'umanesimo, come si dice con una parola difficile, questo è il Messia o il messianismo. Quello dunque, la scoperta del Messia, che come vedremo sta alla fine, nella seconda parte di questo capitolo primo, la scoperta del Messia è la scoperta di colui al quale portare se stessi, di colui al quale vale la pena di vendere se stessi, tra virgolette, di colui con il quale vale la pena di imbarcarsi, di colui sul quale si può contare. Ecco, quando dunque sentiamo in questi versetti della prima parte che abbiamo letto dire chi sei tu? E Giovanni il Battezzatore che risponde, non sono io il Cristo. Questo vuol dire una cosa che poi egli dirà più chiaramente nel Vangelo di Giovanni, quando si riparla di Giovanni il Battezzatore, nel capitolo terzo, precisamente, lo dirà più chiaramente. Andiamo un attimo al capitolo terzo, al versetto, adesso ve lo dico, al versetto 28 e al versetto 30. Al versetto 28 si dice: voi stessi mi siete testimoni che io ho detto non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato dinanzi a lui. Al versetto 30, fine del versetto 29, e versetto 30 si dice: ora questa mia gioia è compiuta, egli deve crescere e io diminuire. Questa è la spiegazione più precisa del perché e di che cosa comportano quelle frasi in cui Giovanni il Battezzatore dice non sono io il Cristo. In altre parole, non è su di me che bisogna puntare l'attenzione. Io sono venuto per essere una freccia che indica un altro. Io sono voce di uno che grida nel deserto, dato che la tradizione su Giovanni il Battezzatore era che egli operava nel deserto di Giuda. Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia.
Cosa c'è in senso materiale?
lì nella tradizione su Giovanni il Battezzatore ci si riferisce al luogo dove egli operava, il deserto di Giuda. Chiaramente sia nella citazione del profeta Isaia, perché questi due versetti sono presi dal libro del profeta Isaia, 40, capitolo 40, versetto 3, sia nella citazione di Isaia che viene fatta nel Nuovo Testamento si può anche giocare sulle parole. Specialmente il Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo della suggestione, dei suggerimenti tra le righe, si può pensare che giochi veramente sulle parole. Perché? In questo senso giochi sulle parole. Io sono voce di uno che grida nel deserto, cioè dove nessuno ascolta. Come dire che il microfono c'è, l'altoparlante c'è, la sveglia ha suonato, ma chi si è svegliato? Questa suggestione noi possiamo davvero pensare nel Vangelo di Giovanni. Perché? Perché voi sapete che nel prologo, pochi versetti prima, ci sono queste affermazioni che abbiamo letto l'altra volta. Venne tra i suoi, ma non lo hanno accolto. Ricordate? Venne in quel mondo che fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo riconobbe. E più ancora, per chi non avesse capito, nel nostro capitolo, al versetto 26, sempre in questa inchiesta su Giovanni, egli risponde più esplicitamente ancora: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Più chiaro di così si muore. Veramente si può pensare che l'Evangelista gioca sul doppio senso. Bisogna accorgersene per scoprire la profondità di suggestione di questa risposta di Giovanni. Giovanni il Battezzatore dice di essere nient'altro che la voce che grida, l'allarme, la sveglia che suona, l'arrivo del Messia. Ma questa sveglia suona nel deserto. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Pensate alla profondità di questa parola se noi la leggiamo non per Giovanni il Battezzatore e per i suoi interlocutori, ma se noi la leggiamo come leggiamo il Vangelo oggi nella comunità cristiana, cioè quando abbiamo fatto una lettura del Vangelo, cosa diciamo alla fine? Parola del Signore, cioè rivolta a noi. Pensate alla profondità di questa frase. Se la pensiamo in questo modo, per noi, come il Vangelo va sempre letto dal nostro punto di osservazione, da dove stiamo noi. In mezzo a voi ci sta uno che voi non conoscete. Vi ricordate la frase del prologo, versetto 14? E la parola suprema di Dio, la parola d'amore, si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi. Ha piantato la sua tenda, la lettera dice il testo greco originale, ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Adesso aggiungete, in mezzo a noi, sì, in mezzo a noi sta uno che noi non conosciamo, dunque un divino straniero. Io non lo so se voi avete un'esperienza del Signore più avanzata della mia. Io dal mio punto di vista, ogni volta che leggo questa frase, mi sento sbattere con le spalle al muro perché vi riconosco la mia storia. È proprio vero. Nella mia storia, nel mio tempo, nell'uso del mio tempo, nel modo come io organizzo la mia vita, adesso. Il Signore Gesù è un grande sconosciuto, un divino straniero. Credo non ci sia, almeno per me, ripeto, per la mia storia, una lettura più precisa, di una diagnosi più precisa di me. Vedete, se impariamo a leggere il Vangelo di Giovanni in questo modo, vi accorgerete che più volte vi sentirete presi per il cravattino, se ce l'avete, se non ce l'avete, per quello che non si vede. Cioè, ci sentiremo presi dentro, personalmente. Ci avviciniamo verso il prossimo mese, verso le feste di Natale. Voi non so se vi ricordate, ma in qualcuna delle messe di Natale si legge precisamente queste due pagine, quella del prologo e questa. Cosa vuol dire? Che la chiave di lettura, il senso del perché ogni anno la nostra storia ci fa rivisitare il Natale, non è perché ogni anno rinasca Gesù bambino, non è vero. Non è per ritornare in quella dolce atmosfera sentimentale, un pochino romantica, di romanticismo religioso, che è quella del presepio, quella di quei giorni in cui ci sembra che ci si sente tutti un po' più buoni, queste storielle qua. Il senso del Natale è il divino straniero che è ancora tutto da conoscere. È per questo che ogni anno da capo si ricomincia da qui. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Eppure vi era stato dato il tempo, la vita e gli anni che passano precisamente per conoscerlo. Vedete come Giovanni il Battezzatore, nel testo del quarto Vangelo, diventa l'indice puntato su di noi, e mentre sentiamo la domanda "chi sei tu?" non sono io il Messia, io sono la voce di uno che grida nel deserto: il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare tra noi, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Il battezzatore diventa la sveglia che suona per il risveglio del nostro incontro, l'indice che indica verso Gesù per noi. Non a caso questi versetti continuano dicendo proprio così. Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene uno che viene dopo, ma viene prima. Cioè, viene dopo nel tempo, ma sta prima, ha la precedenza. E si continua poi a dire, io lo dico che questo è chi è costui, che questo è l'agnello di Dio, che questo è il Messia. Io lo dico perché l'ho imparato a conoscere. E siccome ho imparato a conoscere chi è, lo indico. Perché non sono io il Messia, non è a me che dovete venire, è a Lui che dovete andare. Ed è per questo motivo che i versetti immediatamente successivi ripetono la frase e l'indicativo, ecco l'agnello di Dio, dicendo che è diretto a due dei suoi discepoli. E questi due, sentendo Giovanni parlare così, piantano Giovanni e seguono Gesù. Questo è il senso della storia. Giovanni dunque è la freccia che indica il Signore che passa, vedendo Gesù che passava. Questo è il senso di quello che stiamo facendo, eh? L'indice puntato sul Signore che passa. Già Sant'Agostino ai suoi tempi, come uno dei primi grandi commentatori del Vangelo di Giovanni, è stato Sant'Agostino, eh? E commentando queste cose scriveva quella frase famosa. Poi nelle sue confessioni, mi pare. L'espressione di questo genere, il Signore passa nella mia vita, ho paura di non accorgermi. Lo avevo imparato da questa lettura del Vangelo, non di tipo archeologico, non di tipo storico nel senso che racconta la storia di altri. Certo, racconta la storia di altri che prima di noi hanno incontrato il Signore Gesù, ma che hanno raccontato la loro storia proprio perché la loro storia diventasse la nostra. E non lo dico io. È probabilmente lo stesso autore del Vangelo di Giovanni, e cioè l'autore di quella lettera del Nuovo Testamento che si chiama la prima lettera di Giovanni, che aprendo la sua lettera, probabilmente destinata ai destinatari del suo Vangelo e forse addirittura per presentarlo, dice quello che noi abbiamo visto, quello che le nostre mani hanno toccato, questo noi testimoniamo a voi, perché la vita si è manifestata. Perché anche voi abbiate la vita. E la conclusione del nostro Vangelo di Giovanni, la firma dell'autore all'ultimo capitolo della prima edizione, capitolo 20, l'ultimo versetto, dice precisamente così. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo. Sentite la stessa parola che abbiamo qui? E perché credendo questo abbiate la vita nel suo nome. È veramente questo il senso, eh? Giovanni il Battezzatore è l'indice, la freccia, che indica la direzione verso la quale voltarsi. per dare compimento alle più grandi attese dell'uomo, alle più grandi attese della nostra esistenza. Giovanni Battezzatore indica verso chi orientarsi. Ecco l'agnello di Dio. E qui, in questa espressione, agnello di Dio, compare qualcosa di assolutamente nuovo. Anche qui fortemente suggestivo. Abbiamo sentito nel prologo chiamare Gesù la parola di Dio. Una parola d'amore. Sentiamo adesso presentato così. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Notate qui non si dice i peccati del mondo, ma il peccato del mondo. E la traduzione italiana con il verbo togliere purtroppo è una di quelle traduzioni che portano fuori strada, perché in italiano togliere vuol dire portare via. Qui non significa questo. L'italiano suggerisce purtroppo questo, ma il verbo che questo verbo italiano intende tradurre, un po' male mi pare, indica non colui che porta via, ma colui che prende sopra di sé. L'agnello nella Bibbia è un termine classico del linguaggio biblico perché si riferisce a due, specialmente a due grandi riferimenti dell'Antico Testamento. Uno è innanzitutto la Pasqua, che si celebrava, che si celebra ancora oggi nella comunità israelita, con la cena a base di agnello. Dall'altra parte, l'altro riferimento è quello di una celebrazione liturgica ebraica tradizionale che, a quanto pare, nei tempi più antichi, il giorno della purificazione, che oggi si chiama Yom Kippur nella lingua ebraica, una di queste grandi feste a carattere penitenziale, nei tempi più antichi pare che si celebrasse con un abito di questo genere, descritto almeno in una delle tradizioni del libro del Levitico, dell'Antico Testamento, e cioè prendendo un agnello non piccolo, un agnello cresciuto, grande, abbastanza grandino, del gregge, caricandolo liturgicamente di tutto il peso del peccato del popolo e cacciandolo nel deserto, cioè destinandolo alla deriva, alla morte, usanza, rito, da cui poi è derivata l'espressione entrata nel linguaggio corrente del capro espiatorio. È diventata una espressione di linguaggio corrente, ma anche un termine tecnico. È stato scritto un libro intitolato così, proprio recentemente, da uno studioso di antropologia culturale, il capro espiatorio, perché rappresenta non soltanto un modo di dire, ma una caratteristica della storia umana, una specie di bisogno ricorrente, che è quello di trovare sempre un capro espiatorio. Insomma, la storia che un canto di Giambini, nel ritornello, descrive così: c'è sempre qualcuno che paga per tutti. Questa specie di meccanismo. C'è sempre qualcuno che paga per tutti. Con il termine più usuale viene definito il capro espiatorio. ed è un meccanismo a quanto pare non solo della psicologia individuale, ma anche della storia umana, che sembra abbia bisogno di fabbricarsi degli idoli, come dice la Bibbia, ma ha altrettanto bisogno di fabbricarsi dei capri espiatori. Ora, questi erano i due riferimenti da cui veniva l'espressione o l'usanza, il termine tecnico dell'agnello. Ora, qui l'espressione agnello viene individuata così, l'agnello di Dio, non semplicemente l'agnello, l'agnello di Dio, specificando poi colui che ha preso sopra di sé il peccato del mondo. L'idea dunque di qualcuno che paga per tutti è chiaramente indicata. Colui che ha preso sopra di sé il peccato del mondo. Indicando però non tanto lo scaricabarile, il fenomeno dello scaricabarile, cioè scaricare su qualcuno le colpe di tutti, alleggerendosi così comodamente la coscienza. Ma invece, come si vedrà nel seguito del Vangelo di Giovanni, qualcuno che per scelta personale ha incanalato la sua vita per una strada che alla fine lo ha fatto, cioè al momento della morte, specialmente riletta, compresa la luce della risurrezione, lo ha fatto apparire precisamente come uno che ha pagato volontariamente, ha voluto volontariamente costituire la vittima volontaria del peccato del mondo. Cioè, che cosa? Non tanto capro espiatorio della liturgia penitenziale ebraica, quanto una persona che, venuta in un mondo che non lo riconosce, prologo, versetto 10, venuta in un mondo che è costruito non secondo Dio, ma è costruito secondo gli uomini, è costruito sull'idolatria, è costruito su quello che la Bibbia chiama il peccato singolare, che significa il peccato, in soldoni, significa la vita è la mia e ne faccio quello che mi pare. Oppure, in altri termini, decido io che cosa è bene e che cosa è male. Questo che si potrebbe chiamare egocentrismo o egoismo o antropocentrismo, che è una parola più difficile, questo protagonismo o imperialismo istintivo, questo è ciò che la Bibbia chiama il peccato, intendendo il peccato al singolare, cioè usando l'espressione singolare per dire che è la radice dei peccati. Ora, Gesù viene in un mondo costruito sul peccato a proclamare una logica, un modo di vivere, di pensare e di agire, che è il suo modo di vivere, di agire e poi di parlare, che invece è basato, costruito sul contrario. Non sul protagonismo, non sul prendere, ma sul dare, non sull'autoadorazione, l'adorazione di sé, ma sull'offerta di sé, non sull'egocentrismo, ma sull'amore eterocentrismo, cioè sull'apertura verso gli altri. Questa logica, questo modo di pensare, di impostare la vita è esattamente l'opposto, mettendo cioè il centro da un'altra parte, ribaltando, proprio come nell'astrologia tradizionale, ciò che si verificò quando si passò dall'astrologia tolemaica a quella copernicana, si parlò di rivoluzione copernicana, perché ciò che prima era considerato il centro del mondo diventò la periferia, cioè la Terra non era ciò intorno a cui tutto girava, ma era soltanto una infinitesima parte di un complesso che girava attorno ad un altro baricentro. Questa specie di rivoluzione copernicana, portata dentro un mondo costruito nell'altro verso, ha portato inevitabilmente al meccanismo del rigetto. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie, che porta, che paga il peccato del mondo, diventa allora questo mandato da Dio a piantare tra noi la sua logica di amore gratuito, che in un mondo costruito invece in quell'altra maniera non può che essere un corpo estraneo, come tale rigettato. Mi fermo solo sulle frasi, mi dice il Don di lasciare lo spazio per noi, mi fermo solo sulle frasi più grosse, sulle quali immagino che poi bisognerebbe che non ci sfugga il senso grosso, quindi che poi bisognerebbe non saltare. E la stessa cosa dunque, indicando Gesù in questo modo, è come dire colui che volontariamente ha vissuto dentro un mondo costruito alla rovescio, diremmo, rispetto alla logica di Dio, e quindi ne è diventato rigettato, è diventato la vittima volontaria del peccato del mondo. Poi l'altra espressione importante, significativa e molto suggestiva è quella che viene subito dopo, nella seconda parte, abbiamo detto, di questa pagina di oggi, quella della prima scoperta, del primo incontro con Gesù. Qui la cosa che salta agli occhi, l'avrete penso individuata mentre stavamo leggendo, è questo particolare. Quando Giovanni indica a Gesù che sta passando, ripetendo l'espressione ecco l'agnello di Dio, i due discepoli si mettono a seguirlo e si racconta questo particolare. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano disse: che cercate? Cosa volete voi? E gli risposero: Rabbì, la parola ebraica per indicare il maestro, dove abiti? Risposta: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e per quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Questa annotazione penso che non mi sarà sfuggita. Cosa c'entra? Le 4 del pomeriggio. Cosa c'entra? Chi è che di noi è stato innamorato lo sa. Il primo incontro si ricorda non solo il luogo, ma il giorno e l'ora. non è un caso che si parla così. Qui si sta parlando del primo incontro con Gesù. Anche qui. Proviamo a rileggere la nostra storia, la nostra religiosità, in questi termini di rapporto personale con Gesù, questi termini di incontro, in questi termini che dominano tutta la seconda parte. Avete visto? Si prosegue dicendo: abbiamo scoperto il Messia. Questa è un'altra frase che dice tutto. Abbiamo scoperto il Messia. E l'incontro di Simone con Gesù, anche lì è il primo incontro, che cosa fa? Gli cambia il nome. Non si tratta del nome, semplicemente, mettendogli una specie di soprannome, come diremmo noi oggi. Il nome nella cultura semitica ebraica indica la linea di tendenza, diremmo noi oggi, la direzione della vita, la strada, non semplicemente il nome. Come dire, l'incontro con Gesù cambia le persone, cambia la direzione del percorso della vita, con quella famosa inversione di tendenza o rivoluzione copernicana di cui accennavo. Il resto di questa pagina è tutto attorno a questo principio. Abbiamo trovato il Messia. E questa notizia, che è la notizia centrale di tutta questa seconda parte del capitolo, poi la notizia centrale di tutto il Vangelo, rimbalza dall'uno all'altro. Andrea lo dice a Simone, Filippo lo dice a Natanaele e lo porta all'incontro con Gesù. Questa è la storia, pari pari, delle conversioni primitive e di ogni conversione al cristianesimo. La strada è questa qui: si incontra qualcuno che lo ha incontrato prima di noi, il quale ci racconta il suo incontro e ci dice: lo sai? Abbiamo trovato il Messia. Messia. Che Messia? Si chiama Gesù. Viene da Nazareth. Da Nazareth. Cosa può venire di buono? Sembra di sentire le nostre reazioni moderne nei confronti del cristianesimo. Non è la storia di quei signori di cui qui si dice il nome, è la storia di ogni incontro col Signore Gesù. Un incontro di amicizia interpersonale, perché egli è vivo. Il Vangelo, come Giovanni il Battezzatore, altro non è che la voce che risuona, la sveglia che risuona per indicare il Signore Gesù che passa. Vedendo Gesù passare di là, disse, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Questo è il filo conduttore di tutta la seconda parte del capitolo, quindi bisogna che non ci sfugga, e non è il filo conduttore soltanto della seconda parte di questo capitolo, ma di tutta la storia raccontata nel Vangelo, di tutto anche gli incontri, la catena di incontri che noi faremo, va sempre ricordato, va sempre letto ciò che qui abbiamo letto per la prima sera. Non è la prima parte che abbiamo letto è la chiave di lettura di tutto, che non disfugga, perché sennò perdiamo la bussola del cammino.
Dicevo, Don, ti sei contraddetto.
Capita.
Perché ci è rimasto poco tempo per le domande, circa poco più di mezz'ora. Allora in questo tempo adesso approfittiamo
No, è
per...
stato così perché stasera non avevamo stabilito di preciso, insomma, faremo,
La mia,
prima di
è una
smettere lo
battuta,
facciamo,
naturalmente, no?
no, è vero, non è solo, l'ho fatto intenzionalmente perché pensavo che, adesso comunque intanto pieghiamo questo tempo che rimane, se ci sono cose che avete letto voi che sono rimbalzate su di voi e che volevate chiedere. Insieme. Sono riuscito a spiegare il termine messia? Rispondetemi a questo, che io non ho capito bene se il modo come ne parlo si serve, rende l'idea. Perché noi usiamo questo termine quasi come un nome comune, mentre non è un nome comune. Sono riuscito a spiegarlo o no? O a far
L'altra volta
intravedere
questo l'avevi spiegato.
qualcosa? L'ho detto altre
Anzi,
volte, adesso non mi
due volte l'altra
ricordo
volta.
se.
L'hai detto all'inizio, poi la Eden aveva chiesto una spiegazione ulteriore, mi pare, vero? Io non l'ho riportato qui perché c'era proprio nel coso, all'inizio
Sei tu il Messia. La prima parte del nostro capitolo è tutto imperniato su quel termine, per quello che sono fermato. Didi. Ma innanzitutto sembra difficile fino a quando ci è estraneo, perché poi non lo è più. E soprattutto la cosa grossa è questa, che Giovanni usa un linguaggio suggestivo perché egli, come tutti gli evangelisti, ma lui più degli altri, penso per la maggiore densità di esperienza cristiana che riferisce, lui, come tutti gli altri evangelisti, racconta una storia d'amore. Ora, voi sapete che il linguaggio delle storie d'amore è suggestivo. Non è il linguaggio dei verbali, ma delle poesie. Sì o no? Chiunque abbia avuto una storia d'amore, di relazione interpersonale profonda, sa benissimo che non sono tanto le parole che si dicono, ma il senso che vi si dà che conta, e bisogna imparare a leggerlo. Se non ci fossero dei controlli, sì, c'è, ci sono dei commenti al Vangelo di Giovanni, io ve lo posso testimoniare personalmente, che sono veramente dei voli stratosferici al di sopra del testo. E allora il testo però diventa la pista di decollo per andare altrove. Lo si può fare anche con gli altri evangelisti, ma col Vangelo di Giovanni è successo fin dai tempi antichi, molto molto più spesso che con gli altri, proprio per questa sua maggiore carica di suggestione, no? Linguaggio suggestivo. Però se non si fanno dei controlli, cioè se non si usa la solita regola di stare legati al testo, al contesto, dei passi paralleli, insomma, a delle regole di lettura. Se non si fa questo, sì. E di fatto succede ed è successo. Però quando l'Evangelista usa un linguaggio suggestivo, ne dà i segni. Cioè, che prima, per esempio, quando vi ho detto che nel deserto, su quella frase, no, lui ci gioca un po', vi ho detto, difatti, guardate qui, guardate qua. Cioè, ci sono degli altri passi che ci autorizzano a dirlo. Sì, sì, può essere che è benissimo, non è che quello che volevo dire, no? L'inquadrare la settimana inaugurale come una settimana con una carica di senso anche allusiva a Genesi, non vuol dire, non toglie che non possa essere stato proprio una successione cronologica così. Sì, sì. Però l'uno non toglie l'altro, insomma.
A me interesserebbe sapere qualche notizia in più, se si può, ma non so se è possibile, su Giovanni, perché era un pescatore di Giovanni.
L'autore? Dunque, finisca e poi dopo glielo dico.
No, dico, un personaggio così che non aveva una preparazione culturale, ecco, come è riuscito a scrivere una cosa di questo genere, a scrivere queste prime pagine, queste prime righe qua che sono concentrate di filosofia, di geografia, in termini poi altamente poetici.
Allora, due cose. Primo, ritorno a dire, e non ho paura di essere monotono perché so che mi capirete, ogni persona che ha fatto un'autentica, grossa esperienza d'amore diventa poeta. Diventa capace di intuizioni e di linguaggi non puramente chimici, fisici o da verbale. Una parte della risposta. L'altra. Il Vangelo di Giovanni, come ce l'abbiamo noi adesso, non è molto probabilmente il risultato di un uomo, di una mano che si è messa a scrivere, che sarebbe poi la mano dell'Evangelista. È il risultato anche di altre mani, probabilmente di una scuola di discepoli di Giovanni o di scuola giovannea, come si vuol chiamare, che ha raccolto più strati di esperienza cristiana oltre a quella del discepolo che Gesù amava, il discepolo prediletto, anche oltre che tutto lo spessore della sua persona, della sua esperienza personale, del suo lungo ministero di testimone, anche di altri che dopo di lui e nella sua scia hanno continuato a riflettere sui testi evangelici, sulla tradizione cristiana primitiva. Non fa meraviglia che sia così, perché è successo anche per altri libri dell'Antico Testamento, per esempio per il libro di Isaia. Quello che noi chiamiamo il libro di Isaia è il risultato di almeno tre mani, ma molte di più di tre, quasi sicuramente, che hanno successivamente ripreso, rimasticato, ridigerito, rivissuto la tradizione del profeta antico del secolo VIII a.C. di nome Isaia. Non sarebbe niente di strano se nella comunità cristiana è successa la stessa cosa, cioè che ci sono state arricchimenti successivi, stratificazioni successive che si sono sommate l'uno con l'altro nella continuità della stessa esperienza cristiana, della stessa comunità cristiana primitiva. Ma la spiegazione principale di queste due che vi stavo dicendo ritengo che sia quella prima che vi ho dato. Sono tutte e due, cioè metterle sempre insieme tutte e due. La prima comunque mi sembra la principale. Veramente chi ha fatto un'esperienza molto grossa diventa un'altra persona, pur con i mezzi che ha, perché cioè non è necessario essere culturalmente chissà chi per diventare un poeta, per esempio, cioè per essere capace di linguaggi suggestivi, fortemente carichi di testimonianza personale. Una data precisa così non ce l'abbiamo, che croce con diciamo la fine del secolo, e quando diciamo la fine del secolo diciamo almeno la prima edizione del nostro Vangelo attuale, quella che termina col capitolo 20, ma noi abbiamo il capitolo 21 ad esempio che testimonia una seconda edizione, quindi potrebbero esserci state benissimo delle edizioni successive distribuite, non sappiamo a che distanza l'una dall'altra, ma comunque si dice occhi e croce verso la fine del secolo come termine massimo. Perché si dice come termine massimo? Perché sono stati scoperti i più antichi frammenti di papiro contenenti frasi del Vangelo di Giovanni, e questi frammenti di papiro risalgono ai primi decenni del secondo secolo. Allora si dice primi decenni del secondo secolo, il Vangelo di Giovanni come ce l'abbiamo noi esisteva già trasmesso sul papiro, quindi sarà stato terminato occhi e croce verso la fine del secolo. E lì naturalmente ci sarebbe dentro la scuola giovannea in questo arco di tempo, come oggi gli studiosi sempre più spesso dicono, piuttosto che parlare di un attore parlano di una equipe, di una scuola.
Voglio dire l'uno all'altro, perché allora questo discorso che lei faceva sull'autore innamorato che è capace poi di sviluppare dei percorsi così alti, se è vero questa, come regge il discorso della scuola?
Regge benissimo, perché le persone di questo genere ne aggregano delle altre.
Però il timbro,
cioè, il contatto si attacca, voglio dire, quando c'è si attacca, se non si attacca non c'è, ma se c'è si attacca. D'altra parte la scuola si spiega anche per il fatto che qui c'è di mezzo una personalità alle origini che è discepolo di Gesù, gli altri sono discepoli di lui, cioè una catena di questo tipo, non al pari. C'è qualcuno che è venuto prima e qualcuno che è venuto dopo. Dicevi, no?
Proprio vicino, quando Giovanni dice in mezzo si trova un saluto che conosceva. Dopo in fondo troviamo quando Filippo con Natanaele che dice abbiamo trovato. Cioè, questo trovato sta nel senso imparato a conoscere.
Scoperto.
È solo una scoperta, è qualcosa di più profondo.
È la scoperta.
Anche perché io mi chiedo questo, cioè passando un pochino il discorso. Quando chiedono Gesù dove abiti, risponde venite e vedrete. Sotto automaticamente troviamo Filippo che dice all'altro che credo a sua volta, vieni e vieni. Cioè usa lo stesso linguaggio. Non è un caso?
Non è un caso. Questa coppia di verbi viene usata nel Vangelo di Giovanni non solo qui, proprio perché si vuole indicare l'incontro con Gesù come risultante di due cose. Venire, le persone si devono muovere da dove erano prima, chi cerca trova, chi non cerca non troppo. Di quest'altra componente, vedere, che non significa, dunque di verbo vedere nel Vangelo di Giovanni, nel testo greco originale, ce ne sono tre o quattro tipi di verbi che dicono tutti, derivano tutti dalla stessa radice semanticamente, ma che vogliono dire varie sfumature. Cioè nel Vangelo di Giovanni vedere non è necessariamente e solo il vedere con gli occhi. È il vedere nel senso di fare l'esperienza, come diciamo noi oggi. È il vedere nel senso di imparare a guardare più a fondo della superficie. È il vedere nel senso di fare la scoperta di una presenza là dove non mi ero accorto che ci fosse. E allora i conti tornano con quel abbiamo trovato o con quel in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Lo stesso gioco di suggestione il quarto Vangelo lo fa sul verbo conoscere, così anche sul verbo vedere, che come vedete sono due termini della nostra esperienza quotidiana, che dunque l'incontro con Gesù, la cosiddetta conversione, che anche quella è un termine biblico tradizionale, ma qui vedete viene resa proprio questi racconti in maniera splendida, quando si dice ecco l'agnello di Dio, e quelli lasciano Giovanni e seguono Gesù, cioè la direzione verso cui ci si volta. Oppure non sono io il Cristo. La conversione viene indicata come voltarsi verso, oppure andare dietro a. Questi verbi, che hanno sicuramente anche una valenza storica, come i giorni, così anche questi verbi, però nel Vangelo di Giovanni bisogna ricordarselo, hanno delle sfumature di senso, di doppio senso, oltre a quello storico, che riguardano precisamente la storia di ogni incontro personale con Gesù, che come ogni incontro personale grosso avviene attraverso una disponibilità di fondo, una non chiusura, una ricerca, un incontro a cui altri ti conducono, cioè incontro attraverso degli altri che lo hanno già fatto, e un incontro che ti cambia, proprio come gli incontri grossi della vita fanno precisamente così. Sì, si può anche tradurre vieni a vedere. Vieni a vedere. Ma anche sul termine maestro dove abiti, l'Evangelista ha sicuramente giocato il doppio senso suo caratteristico, perché non si dice dove abita. Non si dà un'indicazione geografica, lo si lascia nel... E poi altrove, lo vedremo nel seguito di questo Vangelo, quando ci sono gli avverbi di luogo, dove, da dove, oppure altre paroline simili a queste, alto, basso, cielo, terra, sono caricate da Giovanni di questo doppio senso che ha a che fare con l'esperienza personale del Signore, della storia personale di rapporto con Lui. Dove abiti, non precisato, indica precisamente un... la necessità di andare da un'altra parte, di muoversi, e un'altra dimensione,
è un sinonimo di chi sei, insomma, per me. Chi sei per me.
Anche il chi sei è una, ha un senso di questo genere. Chi è costui, anche nei Vangeli sinottici, indica qualcosa che non è solo l'esperienza dei primi. Però qui, ecco, giocare anche sul termine di luogo, no? Maestro, dove abiti? E la risposta è, vuoi sapere dove abito? Vieni a vedere, cioè, muoviti, vieni con me, postati. Che dunque è lasciato nel vago intenzionalmente per dire spostati. Nel senso di cercare e di cercare oltre l'orizzonte dove sei, altrove, più in là. Poi dove abiti? E si prosegue dicendo anche il verbo abitare, no? Ricordate che il prologo aveva detto che abita in mezzo a noi? Vi ricordate che dopo c'è la frase in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete? Questo è collegato, dove abiti? E poi dopo su quell'abiti si prosegue dicendo andarono e si fermarono con lui. Questo fermarsi con lui, cioè stare insieme, o abitare in lui, sarà un altro dei termini tecnici del Vangelo di Giovanni. Abitare in, stare con, vivere con, che sono i termini precisamente delle storie d'amore, la comunione, la relazione. Veramente caratteristico del nostro Vangelo di essere denso in questo senso, denso del modo di raccontare qualcosa di grande che ha occupato il posto centrale della vita. E quindi è una testimonianza di un incontro, di una scoperta. Di Gesù da parte di Giovanni. Ma questa domanda se l'è già fatta alla comunità cristiana dell'epoca di Matteo. Perché nel racconto del battesimo di Gesù da parte di Giovanni nel Vangelo secondo Matteo c'è un particolare aggiunto, un'aggiunta che è proprio di questo tipo, che parte da questa domanda. Vi ricordate Giovanni il battezzatore che quando si trova davanti Gesù, come se già lo conoscesse, dice come? Te vieni a farti battezzare da me, sono io che mi devo far battezzare da te. Ricordate questo particolare, che risponde precisamente a questa difficoltà, che evidentemente era sorta nelle comunità cristiane primitive, partendo da un punto di vista di questo genere, cioè il battesimo considerato come il bagno che lava, il segno di una conversione dai propri peccati. Ma la parola battesimo, che significa immersione, una parola greca traslitterata in italiano, che significa immersione, mettersi dentro l'acqua, mettersi a bagno, non ha soltanto la parola e il gesto, non ha soltanto il significato di lavare, ma prima ancora che il significato di lavare, il significato di immergersi, cioè di mettersi dentro, cioè di condividere, e quindi il battesimo di Gesù, per Gesù, quello suo, significa precisamente questa sua solidarietà con i peccatori, con il mondo del peccato, questo essersi messo dentro il mondo del peccato, questo essersi fatto in tutto uguale a noi, con l'aver fatto la condivisione totale della nostra esperienza, all'infuori che il peccato, dice la lettera agli ebrei, mettendo appunto, rispondendo forse probabilmente ad una cosa di questo genere, alla stessa domanda, una domanda di questo genere, sul battesimo di Gesù come il simbolo, per così dire, di questa sua discesa, la discesa di cui parla un famoso inno cristiano antichissimo registrato nella lettera di Paolo ai Filippesi, no? Ricordate quel passo bellissimo, antichissimo tra l'altro, dove si dice: egli pur essendo di natura divina non considerò questo suo stato come un privilegio da custodire gelosamente, ma se ne spogliò facendosi, prendendo la forma, condizione di servo, e divenuto uguale a noi si fece ancora più, si apparse ancora più, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quella famosa discesa di cui lì si parla, ecco, la discesa nell'acqua, l'immersione battesimale in mezzo ai peccatori, è probabilmente il migliore simbolo di questa vocazione, di questa missione di Gesù. Questo suo modo di pensare e poi di vivere la sua vita come un'immersione tra di noi. Comunque vedete, il battesimo nel Vangelo secondo Giovanni è praticamente scomparso, non so se l'avete notato o vi ha fatto sorgere qualche domanda. Non è più un problema e non fa più problema che questo particolare sia praticamente quasi scomparso, si è dissolto, in dissolvenza, come si dice oggi nel linguaggio cinematografico.